avvisano i gentili radioascoltatori che sta per arrivare l'onda di Radio Labo.
Baffatù, le nuove tecnologie come chiave di accesso al mondo!
Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Radio Labo, la radio dell'Arci di Siena. Oggi a tenervi compagnia ci sarò io, Elena, e insieme vivremo la quarta puntata di Passepartout. Questa sarà una puntata un po' particolare, perché sarà dedicata all'ottava giornata nazionale del Braille. Il Braille è una modalità di lettura e scrittura molto importante per le persone non vedenti. E, per questo motivo l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Siena, che è una delle associazioni partecipanti al nostro progetto Passepartout, ha ricordato questa giornata del Braille con un evento al Santa Maria della Scala di Siena. E, proprio durante questo evento adesso ascolteremo la viva voce del presidente dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti di Siena, Massimo Vita, che ci racconterà che cosa è il Braille e quanto sia utile per chi non vede o vede poco. Ascoltiamolo.
Importante per la nostra associazione, per i ciechi italiani, perché per fortuna il Parlamento nel 2005 ha dichiarato il 21 febbraio giornata nazionale del Braille. Braille, che è uno strumento di lettoscrittura che ha permesso 200 anni fa di iniziare una nuova vita ai ciechi. Diceva un nostro dirigente nazionale, il Braille ha dato ai ciechi l'accesso alla cultura e al lavoro e quindi alla dignità. Ci sono oggi tante iniziative nel nostro paese, quasi in ogni provincia italiana. Ci sono iniziative, l'iniziativa nazionale quest'anno si fa a Trieste, ma la cosa è che abbiamo voluto che in questa giornata si parlasse del Braille, si evidenziasse l'importanza della scrittura e della lettura Braille in qualsiasi forma essa si coniughi, sia col Braille cartaceo tradizionale, sia col Braille informatico, con elettronico, ma sia con le nuove tecniche di Braille sovrapposto invece che forato, come era il Braille tradizionale, purché si facesse conoscere questo sistema, che, badate bene, è l'unico sistema dopo il Morse davvero universale, perché il Braille è uguale a qualsiasi latitudine nel mondo. Non ci sono differenze, qualsiasi cittadino di questo mondo scrive in Braille allo stesso modo, poi cambieranno le lettere, cambieranno i significati, cambierà il modo di scrivere, però il Braille è uguale, sono sempre 6 o 8 puntini, ma 6 tiri e 64 simboli che traducono l'intero scibile umano, dall'italiano, storia, geografia, matematica, fisica, tutto, e la musica. Molti incontri in questa giornata hanno messo l'accento proprio sulla possibilità che il Braille ha dato ai ciechi per studiare musica, cosa importantissima, perché il pentagramma non potevamo osservarlo e tradurlo in grafica era troppo complesso, il Braille ci ha consentito di studiare musica. Abbiamo tanti esempi nel mondo di musicisti famosissimi, ma tanti non vedenti che hanno studiato, hanno insegnato musica, che hanno avuto successo nella vita facendo i musicisti. Ci sono anche cantanti famosi, uno a livello mondiale che tratta in toscano, ma ce ne sono tanti, tanti anche non conosciuti che fanno della musica la loro vita quotidiana, il loro lavoro, e portano avanti la bandiera della cultura per i non vedenti, che è fondamentale nel nostro paese, nel nostro tempo. C'è un problema, un allarme che noi lanciamo, mi fa piacere di ribadirlo qui oggi, ma non per dare un segno negativo, per farlo conoscere questo problema soprattutto alle istituzioni. Cioè oggi si tenta a mettere da parte il Braille. Oggi abbiamo il problema degli insegnanti di sostegno, che il Braille e le tecniche per insegnare in maniera tattile ai non vedenti non li conoscono. Ed è una cosa molto pericolosa, perché se l'integrazione scolastica, se la cultura non cresce nel mondo dei non vedenti, la categoria si impoverisce a livello culturale, si impoverisce a livello professionale e quindi si impoverisce a livello sociale. Un non vedente, come una qualsiasi persona non formata culturalmente, professionalmente, non inserita socialmente, rischia di essere una persona bisognevole di assistenza e quindi di essere un problema per la società civile. Bisogna fare questo, bisogna fare forza comune affinché questo problema si risolva e si possa ritornare a una qualità dell'istruzione e della formazione per i ciechi di buon livello come è sempre stata in Italia. Siamo stati uno dei paesi pionieri insieme alla Francia sulla cultura per i ciechi. Dobbiamo ritornare ad esserlo perché in questo momento non lo siamo. L'integrazione scolastica, tranne rare e lodevoli eccezioni, è fallimentare. Noi ci troviamo a combattere tutti i giorni con le disfunzioni nella scuola, con le disfunzioni a livello amministrativo, nei vari comuni. Oggi che la provincia non ha più il compito del sociale, noi dobbiamo trattare con tutti i comuni della provincia, è davvero complicato. Però nonostante tutto ci sono ancora tante persone di buona volontà nella scuola, nelle istituzioni che ci ascoltano e che si lasciano guidare dalla nostra esperienza. Noi non vogliamo fare i maestri, non siamo i primi della classe, non abbiamo il monopolio della cultura, dell'insegnamento per i ciechi, però abbiamo un'esperienza fatta con la nostra vita, con il nostro sudore, con le difficoltà che abbiamo affrontato tutti noi non vedenti nel passato, e vogliamo metterla a disposizione dei nostri ragazzi, delle loro famiglie e delle istituzioni affinché il sistema migliori. Io mi auguro che ci venga consentito di farlo. Per il momento non è sempre così ed è grave. I problemi vanno risolti in via politica e in via dialogica. Non si possono affrontare e risolvere i problemi con le carte brollate. I problemi sociali si risolvono dialogando, facendo comunità e condivisione.
Che bello questo intervento, che ci fa capire come si possa leggere e scrivere anche in modo diverso, attraverso l'utilizzo del tatto. E ora invece mettiamo in funzione le nostre orecchie e ascoltiamo una bellissima canzone di Claudio Baglioni, Strada facendo.
Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via.
Eccomi di ritorno per annunciarvi l'intervento dell'assessore alla cultura del Comune di Siena e docente di linguistica all'Università per Stranieri, Massimo Vedovelli. All'assessore, il presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Povedenti ha chiesto se è possibile intitolare uno spazio della città o una strada di Siena a lui Braille. Vediamo un po' che cosa ci risponde l'assessore su questo tema e non solo.
Ritengo importantissimo quello che portate appunto per la cultura di tutti i cittadini, anche di coloro che hanno questa disabilità. Sia per il fatto personale, perché io ho una disabilità visiva, da quando sono bambino, e quando qualche anno fa questo equilibrio che avevo, sia pure limitata visione, si era rotto, esattamente, ancora più ho capito quanto sia importante per la vita di ognuno di noi. Però permettimi di raccogliere la tua sfida, ti ringrazio, però te ne lancio anche un'altra, la lancio a tutti quanti voi. Perché venendo qua, insomma, raccogliendo questo tuo invito, un po' riflettevo, tu sai che io insegno all'Università Bassanieri semiotica, insomma mi occupo di linguaggio, di lingue, allora mi sento, ma che cos'è il Braille? Perché è una cosa che è vecchia di 200 anni, ancora oggi, perché la scrittura da quanto è vecchia, eppure ancora oggi la scrittura. E allora vorrei chiedervi di partecipare insieme a queste riflessioni. Uno, è chiaro che la vista per l'essere umano è un senso primario, importantissimo. Come faremo? Però ve lo voglio dire, perché io ho detto, voglio segnare oggi sulla mia agendina elettronica le cose che faccio senza il coinvolgimento di vista, non ne ho segnata una. Ma questo che cosa significa? Da un lato la primarietà, la centralità della vista, che dobbiamo tutti curare, che dunque la cura della vista, la cura di coloro che hanno difficoltà di vista diventa un obiettivo politico, civile, perché è un obiettivo di partecipazione. Senza vista siamo in mano. Però stiamo attenti a tutti. Perché aver dato lo spazio di riguardo alla vista ha significato contemporaneamente per la nostra società attuale aver messo in secondo piano gli altri sensi, tattica, gli odori e quant'altro. Questo non è accettabile, perché si può essere disabili per un fatto biologico, è la natura, che io che ci devo fare se praticamente a 5 anni cominciamo a vedere, è la natura. Ma quando invece la società che ci costringe a questo non è accettabile, perché perdiamo una parte di noi stessi, della nostra umanità, quando perdiamo la capacità di sentire i profumi, sentire con le dita e quant'altro, perdiamo una parte della nostra umanità. E allora guardate che cosa serve. Proprio il Braille è importante, perché consente proprio ai non vedenti, a coloro che sono messi ai margini, perché di fatto questa è la realtà, no? Quando mancano i soldi vengono tagliate,
sì,
le risorse alle categorie più deboli, questa è la verità, diciamoci chiaramente.
Sì. È così.
Allora, proprio i non vedenti con il loro Braille, questo sistema che non è la semplice traduzione in puntini di lettere alfabetiche, attenzione, non è la stessa cosa, non è una semplice traduzione. Beh, con il Braille portano avanti la frontiera. Che dove si, anzi la trincea dove si combatte contro l'inesprimibile, diceva il filosofo. Cioè i non vedenti col Braille non sono poverini immaginari, che poverini dato che non possono leggere sono costretti a sentire, sono coloro che insegnano a noi, che vediamo meglio, perché possono vedere tutto e di più, a vedere qualcosa in più non con gli occhi, con altri sensi. E questo non ci possiamo permettere di perdere. Anche ai vedenti bisognerebbe insegnare il Braille, Massimo, questo sono.
Bravo.
Sto dicendo semplicemente questo. E io sono arrivato a questa conclusione, dico queste cose ai miei studenti, non deve sapere se ne italiani, cinesi, senesi e siciliani, italiani, tutti. Dico queste cose perché la nostra vita è una vita che vive attraverso i linguaggi e le lingue. Senza i linguaggi e le lingue non saremmo niente. E il Braille è un linguaggio autonomo, non è un sottolinguaggio, non è la traduzione della lingua fatta di suoni e di sillabi, è un altro linguaggio, è un'altra risorsa importante per essere persone, per essere esseri umani. Io ringrazio tutti voi, il Presidente De Rota, che avete un'associazione che è sempre molto vicina a tutte le realtà delle cittadine, il Santa Maria della Scala, gli artisti della città, Massimo Vita e Lino Cecchi. Mi sembra un'iniziativa come questa un bel esempio di quel dialogo, di quella cooperazione, che sono le uniche armi che il nostro paese ha oggi per uscire dalla crisi. Dobbiamo cominciare a dialogare, a costruire insieme, non a distruggere insieme. Quindi grazie anche per questo, Massimo, perché ci consente di, come dire, riflettere su un modo che dobbiamo riscoprire per uscire dalla crisi.
Dopo queste appassionate parole dell'assessore Vedovelli sull'istruzione e l'integrazione, noi torniamo ad ascoltarci un po' di musica e lo facciamo con i Negramaro, che ci cantano Meraviglioso. Adesso siamo arrivati ad un momento davvero molto bello di questa nostra puntata, perché potremo vedere un'applicazione pratica dell'alfabeto Braille. Ascolteremo il nostro amico Alessandro che leggerà tramite il Braille cartaceo tradizionale uno stralcio di articolo dai quaderni di Minimondo e subito dopo la voce della piccola Margherita invece, con l'aiuto della barra Braille, una riga su cui i puntini tipici della scrittura Braille si sollevano in modo elettronico, ci leggerà niente di meno che un pezzo dal Piccolo Principe, il romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Godiamoceli.
Il cambiamento climatico è un fatto. Va contenuto e mitigato, aiutando solidarmente soprattutto i paesi in via di sviluppo più vulnerabili per creare maggiori condizioni di adattamento, prevenendo disastri ambientali e con essi migrazioni disperate. Nell'ottobre del 2003 il mondo veniva a conoscenza, per un banale errore in un sistema di protezione informatico, di un documento segreto del Ministero della Difesa degli Stati Uniti d'America. Alla sua prima lettura pareva scritto da un ambientalista catastrofista o da un fantasioso autore di romanzi di fantapolitica. Si parlava di un mondo in cui un'inarrestabile deriva climatica provocava una serie di disastri ambientali in aree geografiche del pianeta già esposte ad endemici conflitti etnici, religiosi e politici. A seguito di un forte innalzamento dei livelli dei mari e di estreme siccità e del conseguente crollo della produzione agricola, si innescavano drammatiche crisi alimentari che costringevano migliaia di persone a migrazioni di massa, seguite a loro volta da tensioni politiche tra stati confinanti e da scontri di frontiera, fino ad arrivare allo scoppio di veri e propri conflitti endemici. Non si sa cosa ci sia di vero, o se tutti questi dati siano stati solo una paradossale montatura di un fantasioso burocrate. Quello che è sicuro è che solo un robusto sostegno tecnologico, accompagnato da adeguati programmi di educazione ambientale e di sensibilizzazione sociale verso i rischi associati al cambiamento di clima, potrebbero creare le condizioni locali di adattamento e di sviluppo economico funzionale ad assorbire situazioni climatiche in grado di prevenire disastri ambientali e con esse migrazioni senza speranza.
Thank you. a rivedere le rose. Voi non siete niente, non siete simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente, disse. Nessuno vi ha domesticato e voi non avete domesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 agite. Ma ne ha fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo. E le rose erano appesate. Voi siete belle, ma siete vuote, disse ancora. Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei è più importante, perché è lei che ho innaffiata, perché è lei che ho messa sotto una campana di vetro, perché è lei che ho riparata con un paravento, perché su di lei ho ucciso i bruchi, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi o vantarsi, o anche qualche volta tacere, perché è la mia rosa. E ritornò dalla volpe. Addio, disse. Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi, ripeté il piccolo principe per ricordarsene. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. È il tempo che ho perduto per la mia rosa, sussurrò il piccolo principe per ricordarsene. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa. Io sono responsabile della mia rosa, ripete il piccolo principe per ricordarselo.
Di casa ma vai dove ti portano i piedi e lo sai che sei libero nelle tue scarpe fradicie. A chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica. Un segreto da sussurrare, ma una bugia da sciogliere. A chi non chiede perdono, ma lo avrà. Benvenuto a un pianto che commuove, a un cielo che promette neve. Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide, a chi scambia i suoi consigli con i tuoi.
Abbiamo appena ascoltato la canzone di Laura Pausini, Benvenuto. E ora torniamo a parlare delle modalità di lettura delle persone non vedenti attraverso la nostra amica Martina, che con il computer e un audiolibro ci farà ascoltare la quarta di copertina di Mille splendidi soli di Khaled Hosseini.
Dalla sua corda di legno in cima alla collina osserva i minareti in lontananza ed attende con ansia l'arrivo del giovedì, il giorno in cui parla e le fa visita, e ne parla di poeti e giardini meravigliosi, di razzi che atterrano sulla luna e dei film che proietta nel suo cinema. Mario vorrebbe avere le ali per raggiungere la casa del padre, dove lui non la porterà mai, perché Mario è una Harami, una bastarda, e sarebbe un'umiliazione per le sue tre mogli e i 10 figli legittimi ospitarla sotto lo stesso tetto. Vorrebbe anche andare a scuola, ma sarebbe inutile, le dice sua madre. Come lucidare una sputacchiera? L'unica cosa che deve imparare è la sopportazione. Laila è nata a Kabul la notte della rivoluzione, nell'aprile del 1978. Aveva solo 2 anni quando i suoi fratelli si sono arruolati nella Jihad. Per questo, il giorno del loro funerale, lei è difficile. Per Laila, il vero fratello è Tariq, il bambino dei vicini, che ha perso una gamba su una mina antiuomo. Sa difenderla dai dispetti dei coetanei. Il compagno di giochi che le insegna le parolacce in Pashto e ogni sera le dà la buonanotte con segnali luminosi dalla finestra. Maria e Laila non potrebbero essere più diverse, ma la guerra le farà incontrare in modo imprevedibile. L'intreccio di 2 destini, una storia indimenticabile per ripercorrere la storia di un paese in cerca di pace, dove l'amicizia e l'amore sembrano ancora l'unica salvezza.
E a questo punto siamo giunti a raccontarvi l'ultima modalità di lettura che la nostra amica Maria Grazia ci mostrerà attraverso il suo tablet e una sintesi vocale. Ci farà ascoltare i primi 4 articoli della Costituzione italiana.
La Costituzione italiana. La Costituzione italiana. Principi fondamentali. Art 1. Nuova linea. L'Italia è la Repubblica Democratica, fondata sul lavoro. Nuova linea. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Nuova linea. Nuova linea. Art 2. Nuova linea. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come simbolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Nuova linea. Nuova linea. Art 1. Nuova linea. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di regione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori e organizzazioni politica, economica e sociale del paese.
Cari ascoltatori, anche per oggi siamo arrivati al termine di questa nostra puntata, che speriamo vi lasci qualcosa di bello su che cos'è il Braille e su come possono leggere le persone con disabilità visiva. E noi ci risentiremo per la prossima puntata e adesso vi lascio con la canzone di Edoardo Bennato, Sono solo canzonette, e vi mando tanti baci da Elena. Alla prossima, ciao!
E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Direttore generale delle poste, delle ferrovie, non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria gente poco seria, di cui non ci si può fidare.
Fa fattule, nuove tecnologie come chiavi di accesso al mondo.